Uomini e profeti, fedi e mondo.
Una buona giornata a tutti, una buona giornata da Gabriella Caramore, Antonella Borghi oggi è in regia. Un ringraziamento a coloro che ci stanno mandando le loro fotografie, tra le quali sceglieremo poi quella che inseriremo nel nostro sito come foto del mese. Ricordo che il nostro sito è www.uominieprofeti.rai.it, mentre il nostro indirizzo è uominieprofeti@rai.it. E avete visto che abbiamo selezionato alcune delle lettere che ci avete inviato. Vi raccomandiamo di non essere soltanto elogiativi, piuttosto invece riflessivi, altrimenti avremo imbarazzo a pubblicare le vostre lettere, ma ce ne sono anche alcune che credo siano utili allo scambio, come quella di Stefania Portaccio, che dice che erano anni che desiderava leggere la Bibbia, ci ha provato da sola ma era troppo arido, difficile, sguarnito, e adesso insomma incoraggiata da noi ha iniziato a leggere la Bibbia. Invece Bernardino Baciccia ha avuto un certo disagio nella puntata scorsa, sempre della Bibbia, perché ha percepito una eccessiva, forse sottile ironia, seppur benevola e contenuta, parlando dell'esegesi delle donne con due teologhe. Dice che c'era un sentimento esclusivamente al femminile, insomma qualche cosa un pochino l'ha urtato, e chiede alle due ospiti di rispondere a questa sua impressione. Qualcuno ci scrive invece, Adriano Valente da Acqui Termi, dicendo che insomma lì hanno un pochino riprodotto all'interno della diocesi le trasmissioni di Uomini e Profeti, ci fa molto piacere. Ecco, non, naturalmente pubblichiamo anche le lettere che sono critiche nei nostri confronti, non pubblicheremo quelle che sono dei totali fraintendimenti, come qualcuno che ci ha scritto: il 25 aprile avete detto il Dio crudele salva l'umanità. No, non l'abbiamo detto, abbiamo detto esattamente il contrario, quindi pretendiamo un po' di così, un'attenzione reciproca, ecco. Però dunque oggi sabato 8 maggio, se sabato scorso abbiamo parlato del Tibet e sabato prossimo parleremo probabilmente di Iran, oggi seguiremo un percorso un pochino più teorico, ma non temete, sarà anche molto godibile, molto narrativo, partendo da un racconto che non saprei neppure come classificare, perché è un racconto molto particolare. L'autore, il primo dei nostri ospiti di oggi, poi saranno con noi il già annunciato Stefano Levi della Torre, ma anche Vicky Franzinetti, ma il primo dei nostri ospiti di oggi è Federigo De Benedetti, autore di quella storia dell'ariete che vede sacrificato il suo figliolo durante la legatura di Isacco che abbiamo ascoltato a Pasqua. Buongiorno De Benedetti. De Benedetti, collegato con noi dagli studi di Torino, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, lei è cugino, adesso così precisiamo la parentela, l'altra volta avevamo solo accennato, lei è cugino di Paolo De Benedetti, tra l'altro Paolo De Benedetti ha detto di lei è l'unico, o quasi l'unico, insomma, dei miei familiari con i quali riesco a parlare di Dio.
Sì,
anche esatto. Anche se il suo libro ha come sottotitolo Racconti blasfemi, il titolo è Il nome del padre, edito dalla Instar Libri. C'è una bella, ricca postfazione di Giampaolo Anderlini. E allora, questi racconti, che sono molto anche diversi tra loro, però hanno tutti una cifra comune. Intanto non mi sembrano tanto blasfemi, De Benedetti. Che cosa intanto la mossa a scrivere questi racconti?
Ma ci sono tanti motivi. Uno è quello del gioco, devo dire. No, io gioco.
È un po' scherzoso?
Eh?
È un po' scherzoso?
Sì, mi piace giocare, ma giocare qualche volta. Il gioco può essere di tanti tipi, può anche essere serio, può essere, cioè, cercare di vedere cosa c'è nascosto. Quando uno si nasconde, l'altro lo va a cercare. Ecco, chi c'è là dietro? no? O dietro le parole dette o dietro le parole scritte.
E allora, qui... sono racconti che hanno per soggetto alcune figure della tradizione biblica, Giuseppe, Maria, Gesù, poi donne e uomini, tra l'altro ci sono delle ipotesi su Pocahontas, donne e uomini della tradizione e non. Poi ci sono dei racconti su Dio, poi naturalmente quelli sugli animali in cui c'è anche il montone, ma poi c'è anche Ujanchettu, che è un pesciolino molto piccolo, e il dromedario, e poi una storia dei miracoli. E però, ecco, come lei dice, il gioco, dunque a me sembra quasi, guardi, la mia impressione è che lei si metta in una posizione angolare e scruti con tranquillità, ma anche con una partecipazione commossa, il cuore dei personaggi, scoprendo così quello che altri non hanno scoperto.
Beh, sì, secondo me bisogna sempre cercare di guardare certe cose, noi le abbiamo sotto gli occhi. Nel racconto che lei non ha nominato, ma in cui la Madonna, come dire, si impietosisce dei due ladroni, sì, altrettanto quanto per suo figlio, è vero, noi questi due ladroni non li vediamo, anche se sono lì ai due lati di Gesù, perché tutta l'attenzione è portata su Gesù, eppure la loro sofferenza è assolutamente uguale, e chi se ne accorge nel mio racconto è la Madonna. E così in 10.000 altre situazioni, cioè, se posso fare un breve esempio, in Piazza Castello a Torino c'è spesso un gruppo di suonatori, suonano jazz di New Orleans con trombe, tromboni, clarini, eccetera, e riempiono la piazza, che già è rumorosissima, di tutto il loro fragore, piacevole per la verità. 10 metri più in là c'è un poeretto, anche lui che chiede ovviamente l'elemosina, seduto per terra con un violino. Questo violino non si sente, si vede l'archetto che va avanti e indietro, e c'è il silenzio assoluto, no? Questo silenzio bisogna...
Lei lo vorrebbe raccogliere.
Bisogna ascoltarlo, bisogna, se non altro, ascoltare, perché dietro questo silenzio c'è la sofferenza di uno a cui fra l'altro non danno i soldi, perché tutti sono portati a darle
a quel gruppo numeroso.
Al gruppo numeroso.
Senta, facciamo subito allora un esempio. Abbiamo chiesto ad Alberto Rossatti di leggere almeno una parte di un racconto che lei ha scritto appunto su Giuseppe, figura già marginale nella Sacra Famiglia, sì, ecco, intitolato Il padre putativo, in cui lei si mette a esplorare, come se gli fosse lì accanto, esplorare i pensieri e i sentimenti di Giuseppe. Non l'abbiamo potuto leggere tutto, anche se la parte finale rivela una sorpresa, ma insomma poi ne parleremo. Ecco, lo legge per noi Alberto Rossatti.
Quel vino nella brocca sul tavolo e quell'infuso di erbe nell'ampolla che le donne del vicinato gli hanno dato perché tenti di vincere l'insonnia, come vorrebbe tracannarli tutti d'un fiato Giuseppe e dimenticare per sempre il dolore senza fine che lo tormenta. È il secondo giorno, secondo dopo la morte di Gesù. Il vecchio nella sua bottega pialla il grosso legno a sezione quadrata e ogni tanto ripassa la superficie con il palmo della mano. Ha sempre amato il contatto fisico con le cose, il legno, gli alberi, le sedie, le madie e le panche prodotte dal suo lavoro, ma anche le persone, i bambini in particolare, e soprattutto il suo quando era piccolo. Amava prenderlo in braccio stringendoselo al petto e fargli posare la testa sulla spalla, gettarlo in alto e subito riprenderlo al volo e portarlo a cavalluccio, fargli il solletico, baciarlo, tenergli una mano per accompagnarlo nel sonno. Quel periodo passa in fretta, purtroppo, e il giorno in cui un bambino incomincia a camminare già non è più lo stesso della settimana prima. Quella mattina la ricordo come se fosse oggi. Lui e Maria accovacciati per terra, a poco più di un metro di distanza, l'uno di fronte all'altra. E il bambino, che veniva abbandonato da uno di loro, e tentava barcollando di percorrere da solo il breve tragitto fino all'abbraccio dell'altro. Che emozione! Ma la terza volta Gesù, lasciato dalla mamma, sempre tendendo le braccia in alto, forse per bilanciarsi meglio, ma non è la posizione che aveva sulla croce ieri l'altro. Invece di andare da lui, all'improvviso aveva cambiato direzione, deviando il cammino di 90 gradi. Rideva felice, ma quei passi che lo allontanavano dal padre erano stati una premonizione, una triste metafora dell'avvenire. Ripensandoci in seguito, Giuseppe aveva capito che in quell'istante il figlio aveva cominciato a diventare indipendente e a ripudiarlo. Sarebbe stato un abbandono totale, che avrebbe sempre più respinto il padre nell'ombra, anzi nel buio e nella solitudine. Inutili gli oggetti che Giuseppe avrebbe lavorato per lui: un cavallino a dondolo, un lettino, una seggiolina, un tavolino. E inutili tutti i tentativi di Giuseppe di tenerlo vicino, perché con la madre un legame sarebbe rimasto, ma con lui nulla, o quasi nulla. Così, quella volta che il ragazzo era andato a discutere con i dottori, loro e tutti gli altri presenti l'avevano lodato come se fosse stato solo merito suo essere così bravo, come se il padre, nella formazione del figlio, nella sua educazione, nella sua istruzione, non avesse avuto parte alcuna. Certo che il ragazzo era straordinario, ma non contavano nulla le ore trascorse a passeggiare mentre il padre gli raccontava le storie del testamento, e le sere che avevano passato assieme sui libri e le lunghe discussioni. Niente. Forse il destino dei padri dei ragazzi maschi, ma... E forse non era tanto Gesù che si era allontanato, quanto il mondo che l'aveva sospinto lontano da lui. Ma pochi anni dopo Gesù aveva cominciato a predicare e a operare miracoli, e poi i suoi discorsi: abbandonerai il padre e la madre, aveva predicato, ma la madre gli era rimasta accanto fino all'ultimo, mentre lui, il padre, dimenticato per sempre. Ne era servito a qualcosa che il vecchio si fosse affannato a cercare di rimanergli in qualche modo vicino, di recuperarlo, al punto da trasferire la bottega a Gerusalemme nell'ultimo periodo. E poi quel giorno, possibile che sia stato solo ieri l'altro, quel giorno tremendo, Giuseppe aveva tentato di fendere la folla, di andargli vicino. Avrebbe voluto toccargli i piedi inchiodati, accarezzarlo come faceva una volta, magari salire lassù con una scala, a stringergli la testa fra le mani e baciarlo e consolarlo. Ma un muro di gente l'aveva respinto e il buio l'aveva risucchiato sempre più lontano. Le lacrime gli rigano le guance, lieve sollievo alla sua angoscia, che pare dilatarsi sempre più e volgersi in follia quando a un tratto si ricorda che il legno che sta piallando è una trave come le due che... E se oltre al cavallino di legno e ai tanti giochi di 30 anni fa, senza rendersene conto nei giorni scorsi, avesse lavorato due travi di lunghezza diversa, richieste chissà da chi, ma destinate a sua insaputa a lui, a crocifiggerlo.
Ecco, la fine di questo racconto la lasciamo alla curiosità dei nostri lettori, anche perché, ecco, poi c'è una svolta davvero notevole. Federico De Benedetti, Giuseppe abbandona il suo tavolo di lavoro, corre verso la tomba di Gesù, lo prende, lo tira fuori e se lo porta via e lo abbraccia come si abbraccia un bambino, e quindi questa è una negazione della risurrezione. Però ecco, non è blasfemo, lei si prende la libertà di reinterpretare i testi, giusto?
Sì, ecco. Direi che è giusto. No, soprattutto non è blasfemo, nel senso che è lontanissimo da me l'intenzione di ferire qualcuno, ecco, delle sensibilità.
Senta, lei naturalmente sono racconti che riguardano anche figure cristiane, come abbiamo sentito, ma c'è una sensibilità molto ebraica nella sua narrazione, anche una particolare modalità di associare una cosa all'altra. Nella sua famiglia che tipo di...
La mia famiglia,
cosa c'è stato?
La mia famiglia era molto un po' strana, nel senso che da parte di mia madre erano ebrei, ma ebrei liberi pensatori, per cui non praticavano nessuna religione, niente. Da parte di mio padre, invece, i nonni miei e di Paolo, è vero, erano lui, che oltretutto si chiamava Israel, che dice tutto, è ebreo, e lei era una cattolica praticante, non fanatica, ma praticante. Tanto che nella loro famiglia c'erano i due genitori e ben 7 figli, si celebravano le 2 Pasque.
Ecco.
No? Sì. E la mia nonna cattolica si scandalizzava quando durante il seder ebraico i figli facevano un po' così gli stupidini, ridevano, non prendevano la cerimonia non sul serio. E quindi forse questo quarto di cattolicità mi è rimasto un po'.
Insomma, la libertà di appartenere a due mondi.
Di non appartenere a nessuno.
Certo,
insomma,
certo.
Sì.
Dunque, in un certo senso, noi adesso continueremo sul tema della libertà dell'interpretazione anche con l'argomento successivo. Voglio subito presentare gli altri due ospiti, che sono Vicky Franzinetti, che anche lei è a Torino con De Benedetti. Buongiorno, Vicky.
Buongiorno.
E Stefano Levi della Torre. Buongiorno, Levi della Torre.
Buongiorno.
Per una fortunata coincidenza, Levi della Torre ha letto in questi giorni il libro di De Benedetti. Rapidamente, prima di passare al nostro secondo tema, che cosa vi ha trovato? Ecco, una sua osservazione.
Ma intanto
devo dire che lei ha espresso un grande entusiasmo, e questo è già una cosa.
Un libro molto bello, come si è potuto sentire, diciamo, da quelle pagine.
Sì.
Poi di molto interesse per me è questa rotazione del punto di vista. E cioè, di solito le storie si irrigidiscono sulla loro facciata, ossia su chi è il protagonista, e gli altri vengono messi in ombra. Invece se cambi, diciamo, la prospettiva, per cui il protagonista diventa un personaggio solitamente secondario, hai tutto un altro paesaggio, un'altra storia. Mi ricordo anche così di sfuggita un quadro strano surrealista di Max Ernst, in cui si vede la Madonna che sculaccia Gesù bambino, che chiaramente ci sarà stato, diciamo, un momento di questo genere, solo che appunto fa parte della rotazione del punto di vista.
Ecco, ruotare il punto di vista mi sembra una bella definizione. Che dice De Benedetti, l'accoglie? De Benedetti?
Sì,
sì.
Sì, certo, mi persuade molto, come nel racconto del montone, direi che...
Sì, sì, certo, guardare il punto di vista del montone, cioè, del
certo,
piccolo violinista, di Giuseppe.
Esatto, sì, dell'altro in sostanza, provare a mettersi per un istante o anche per più di un istante
dal punto di vista dell'altro. Ecco, noi la dobbiamo abbandonare per il momento, Federico,
sì,
De Benedetti,
sì.
Non so se riusciremo a ritrovarla poi alla fine della puntata, perché vogliamo nel frattempo parlare con Franzinetti e Levi della Torre di un libro che hanno pubblicato, che è uscito in questi giorni. Più che un libro, direi che è un'avventura, altrettanto bello, anche se con un stile diverso di questo che abbiamo appena letto, Il forno di Aknai, una discussione talmudica sulla catastrofe. È un libro scritto a tre mani, della Torre, Franzinetti e Joseph Bali. Franzinetti, come si scrive un libro a tre mani? Cioè, come è nato? È vero che ci avete lavorato 6 anni? Franzinetti?
Pronto? Sì. Abbiamo lavorato circa 6 anni, sì. Sono una ventina di righe e quindi, insomma, si può fare il conto ad anno. È una la discussione è durata tantissimo. Lo scrivere a tre mani è una cosa molto difficile. Diciamo che ognuno ha fatto una stesura. Quella finale l'ha fatta Stefano, che è quello che scrive meglio.
Ecco, il libro prende lo spunto da una disputa rabbinica intorno a un forno frantumato in formelle, e arriva però attraverso un percorso narrativo, riflessivo, anche drammatico, a elaborare così anche la situazione dei nostri giorni, la nostra sensazione di un cambiamento radicale della nostra epoca. Abbiamo sentito stamattina le notizie finanziarie che sono effettivamente allarmanti, ma anche sul piano culturale noi sentiamo uno smottamento delle nostre certezze, se mai ce ne sono state. La disputa rabbinica, diciamo, facciamo subito una premessa, Levi della Torre, mette in campo una questione fondamentale. Ecco, qual è?
Ma forse si può riassumere così perché si comprenda bene. Cioè, è una, sì, una disputa che è ambientata tra il primo e il secondo secolo, è stata redatta intorno al IV secolo in un trattato talmudico e attualmente, per esempio, si discute molto sul etsi Deus non daretur, cioè ragionare come se Dio non ci fosse, è una discussione molto attuale, sì, che mette
o
in
come
campo,
se Dio ci fosse, come dice
o come
qualcuno.
Se Dio ci fosse, come sì, se Dio non ci fosse, che mette in campo un confronto e un conflitto tra il criterio laico e il criterio confessionale. E, grosso modo, diciamo, questa disputa è tra, in particolare, i due protagonisti, sono Rabbi Eliezer da un lato, che sostiene una tesi che vuole essere confermata dal cielo, e dall'altra Rabbi Yoshua, che sostiene una tesi in cui dice: ormai noi siamo responsabili della eredità di Dio e spetta a noi interpretarla. E questo è il conflitto, diciamo, da dove, su che fondamento, insomma, prendiamo le nostre decisioni.
Ecco, qual è il fondamento del nostro decidere? Può essere relativo a ciò che è scritto, a ciò che una parola dice, oppure dobbiamo decidere da noi. Vicky Franzinetti ci racconta allora l'inizio, almeno la prima parte di questa disputa, per capire bene che cosa c'entra poi il forno con l'Ets Deus non daretur e con la nostra laicità.
Sì, molto volentieri. Vorrei però prima dire una cosa, che questi anni di discussione per me sono stati degli anni di grande libertà, cioè il poter discutere con altre due persone, prendendo un testo e dicendo tutto quello che veniva in mente, lavorando, poi rilavorando, cercando le fonti e non avere una conseguenzialità già definita, è stata veramente un'esperienza di libertà.
Ecco, allora provate a restituirci il senso, sì, di questa libertà partendo appunto dalla storia.
Allora, la storia è la storia di un forno, è un forno frantumato in fornelle e la discussione è se questo forno possa essere ricostruito oppure no, cioè se il forno ricostruito è puro o impuro. Questa discussione va avanti e si polarizza tra Rabbi Eliezer, che dice che lo è, e Rabbi Yoshua e gli altri saggi che dicono che non lo è. A un certo punto però, e questo è l'aspetto più importante, Rabbi Eliezer dice: se ho ragione io, che questo ruscello, che il carrubo si sposti, e qui ci sono delle differenti interpretazioni di quanto si sposta, ma l'albero di carrubo si sposti, cioè un'azione non naturale.
Cioè lui, quindi, vuole una verifica che venga dall'alto, che è magica, diciamo, che venga da fuori. Ecco.
Vuole una verifica che è un miracolo.
Che tutti possano vedere e constatare,
esatto,
che ha ragione lui.
Ma quindi la ragione passa per un atto di non ragione, la ragione passa per un miracolo. Lui non chiede la dimostrazione o non propone la dimostrazione di questo, passa per un miracolo. Il carrubo si sposta e gli altri gli dicono: va benissimo, si è spostato questo carrubo, ma dimmi, ma che c'entra tutto questo con noi, con la nostra discussione? Lo stesso si ripete con un fiume che scorre, comincia a scorrere verso la fonte, e di nuovo questo è un atto innaturale e quasi quasi di ritorno indietro del tempo.
Cioè Rabbi Eliezer che dice: beh, se ho ragione, che il fiume torni indietro, cioè una,
esatto,
cosa impossibile, ma ecco.
Ma non solo che il fiume torni indietro, che è impossibile, ma è come far tornare indietro il tempo, cioè se è possibile rimediare a qualche cosa, far scorrere all'indietro il tempo. E per la terza volta, quando veramente Rabbi Eliezer si impunta, dice: se io ho ragione, che venga una voce dal cielo che dica che io ho ragione. E questa voce dal cielo lo dice, ha ragione, Su tutto ha ragione Rabbi Eliezer. E gli altri non è che mettono in discussione la voce dal cielo o mettono in discussione Rabbi Eliezer. Dicono semplicemente: ma che c'entra questo? Che c'entra la voce dal cielo? E in questo senso si rifanno al fatto che la Berit concede o dà o
la Berit,
definisce...
La Berit, cioè il patto, no?
Sì, il patto definisce che questi aspetti verranno visti sulla terra. E quindi in questo senso... Tutta questa discussione, se questo oggetto è puro o non è puro, è una discussione che deve avvenire sulla terra, perché se non avvenisse sulla terra e se fosse un miracolo a definirlo, questo scioglierebbe il patto tra Dio e il suo popolo. E quindi quello che poi noi l'abbiamo interpretata in tantissimi modi, l'abbiamo interpretata essendo questo poi il momento in cui viene distrutto il Tempio, in cui i Romani distruggono quello che era stato un mondo, che era il mondo del regno di Giudea, dicono: beh, si può ricostruire questo mondo, cioè che cosa succede quando il tuo mondo sparisce completamente, te lo porti via con te, lo ricostruisci, ne adotti un altro esterno e lo fai tuo. Quindi la discussione sul gestire la catastrofe è stata sì sul forno e quindi anche su cosa, a che cosa serve un forno. Tra l'altro questo era un forno portatile, quindi è un forno che uno si porta con sé. Se lo puoi portare con te, se lo puoi riusare, se non lo puoi riusare, se ne devi trovare un altro. Sono tutte metafore, secondo noi, di che cosa fai nel momento della catastrofe e di come nel momento in cui il tuo mondo non è più descrivibile con quello
crolla,
che tu hai,
ecco.
Crolla.
C'è anche una terza figura che emerge in questa, alla fine di questa disputa fra Rabbi Eliezer e gli altri saggi. Alla fine c'è anche una parola di Dio su quanto
sì.
È accaduto, no? Che cosa dice? Che com'è?
E dunque succede che, e qui cito, la fortuna volle che molti anni dopo Rabbi Natan incontrasse l'antico profeta Elia e gli domandò, e rispose Elia: il Signore ha sorriso ed ha esclamato: i miei figli mi hanno battuto, i miei figli mi hanno battuto. E in questo, secondo me, c'è l'essere padre, cioè riconoscere che i propri figli esistono, che sono altro da sé e che nel patto, in questo caso, che c'è tra Dio e il suo popolo, o che c'è tra le generazioni, o che c'è tra le diverse parti, il patto stesso crea le parti.
Quindi Dio non si fa un gran problema dell'essere battuto dai suoi figli. Allora, ritorniamo al problema in gioco, Stefano Levi. Da una parte le certezze di Rabbi Eliezer, dall'altra il dubitare, no? il sentirsi anche soli nel decidere.
Sì, si tratta... ecco, cioè, Dio è stato messo in minoranza. Cioè, questa qui è una delle cose che ha reso popolare questo discorso negli ambienti ebraici di questi anni. Insomma, tant'è vero che molta gente dice basta con questa storia, l'abbiamo sentita troppe volte. Però noi abbiamo voluto studiarla più a fondo che potevamo. C'è molta letteratura.
E infatti
anche...
ne sono venute poi sì. 250 sì. pagine, tra l'altro c'è tutta una parte finale di appendici, che anche questa è molto interessante, di allegati, e mi permetta anche di dire, prima di lasciarla rispondere a quello che le ho chiesto Levi della Torre, che il libro è corredato da disegni di Levi della Torre. Voi ricorderete che lui è un pittore che a noi tra l'altro piace molto, disegni molto... come sono fatti questi disegni? Sono dei carboncini?
No, sono fatti a penna.
A penna, sì. Ecco. Akiva sì. Che piange sul feretro di Eliezer, perché poi ci sarà la morte. La discussione, Akiva con poi i cetrioli, vedremo un'altra figura che entrerà se faremo a tempo. Insomma, ecco. Una serie di commenti. Ecco. Allora, torniamo al nostro
sì,
tema.
Il fascino anche di questa storia era l'ironia del narratore, perché questa ironia voleva dire una specie di distanza anche presa dal fatto narrato, e al tempo stesso la densità invece dei problemi che erano nascosti dietro questa disputa così accanita intorno a una cosa che sembra secondaria. E per leggere bene questa cosa, appunto, abbiamo accennato al fatto che lo sfondo è appunto questa catastrofe di una mutazione che è una grande svolta storica da cui si sviluppa da un lato il cristianesimo e dall'altro si afferma l'ebraismo rabbinico. Quindi è una cosa che ha influenzato enormemente poi la storia europea.
Ecco, come
europea.
Diceva Vicky Franzinetti, siamo nel 70 d.C., la seconda distruzione del Tempio e la dispersione, diciamo, sì, di quello che era lo Stato.
Cioè, quindi è una svolta decisiva per la nostra civiltà occidentale. E quindi così, diciamo, con questo sfondo noi abbiamo letto la cosa. Per cui
ecco,
ci
poi
sono questi...
precisiamo anche che la catastrofe era per il mondo ebraico, ma poteva essere in gioco la sopravvivenza stessa di quello che chiamiamo ebraismo, no?
Infatti è un momento di mutazione.
Di mutazione.
Quindi da un lato noi interpretiamo, adesso lo dico grosso modo perché in realtà appunto ci abbiamo lavorato molto.
Sì.
Continuamente spostando il punto di vista, ecco, questo qui è una cosa che affina in un certo senso alla letteratura di Federico De Benedetti.
Sì.
Continuamente dicendo: ma che cosa dice Rabbi Eliezer in fondo a queste ragioni? Che cosa dice Rabbi Yeshua? Ma in fondo a queste altre ragioni? No? Cioè, è un conflitto tra, senza in un certo senso prendere partito, no? Perché ogni volta ci si sposta per intravedere le ragioni dell'uno e dell'altro. Grosso modo è così, è che Rabbi Eliezer dice si può continuare, cioè addirittura si può rieditare la tradizione profetica per cui la voce di Dio può essere intesa direttamente, e gli altri dicono no, la catastrofe è molto profonda, Dio in realtà si è occultato e quindi per questo però ci ha lasciato un'eredità e noi dobbiamo lavorare su questa eredità prendendoci la responsabilità di interpretarla. Però passare appunto dal rappresentare direttamente la voce di Dio secondo la profezia, come nel criterio, diciamo, della profezia, oppure quella dell'interpretazione, è un passaggio importantissimo, perché uno si riferisce alla possibilità di una certezza e l'altro si riferisce invece a una... appunto nel dubbio dell'interpretazione, cioè che l'interpretazione tenta continuamente di afferrare il vero sapendo di non farcela mai del tutto, per cui da un lato c'è una voce che deve essere univoca secondo Rabbi Eliezer perché è la stessa voce di Dio, e dall'altro c'è invece la disputa a più voci, che è quello che anima la cultura del commento, diciamo così, che è tipica dell'ebraismo.
Posso aggiungere qualcosa?
Sì, Franzinetti.
Grazie. Per me è stato un po' come un impastare. Cioè, mi spiego. Eliezer sente la voce di Dio direttamente o sostiene che la voce di Dio e la verità possono esistere direttamente, possono essere udite direttamente. Questo è importante, però in qualche maniera lo esime dalla responsabilità di ciò che lui dice. Mentre i saggi assumono la responsabilità di quello che dicono, ma d'altro canto non si pongono o si pongono meno il problema di una verità, per cui potrebbe esserci il consenso sul falso. Non mi riferisco in questo caso all'episodio specifico, ma in generale. E quindi è stato impastare questo bisogno di verità, di responsabilità, non bisogno di verità, bisogno di responsabilità, che è stata una delle chiavi.
Ecco, adesso ritorniamo poi sul tema della verità, che è quello che ci porta, insomma, fino a noi, fino a questo momento della nostra storia. Ecco, abbandonare la parola di Dio, in realtà non significa abbandonare la parola di Dio quanto fanno i saggi, no? Ma semplicemente sapere che non ci parla più direttamente. Giusto?
Appunto, e quindi dobbiamo interpretarlo e le interpretazioni
possono essere
plurime.
Quando lei dice l'eredità della parola di Dio, sì, cioè non è che ce la buttiamo alle spalle, chiudiamo il libro e buonanotte, ma non abbiamo più un accesso diretto, diciamo così.
Sì, questo ci sembra che dica. Questo qui è il senso dell'intera civiltà del commento e dell'interpretazione
che arriva fino a noi. Però c'è una seconda parte di questa storia e poi ce n'è anche una terza, speriamo di riuscire a raccontarlo tutto, perché effettivamente molto si fa man mano più drammatica la vicenda. Allora chiederei sempre a Vicky, che mi sembra che abbia una bella modalità narrativa, di raccontarci la seconda parte di questa storia.
Allora, nella seconda parte di questa storia qui, quello che succede è che tutte le cose dichiarate, Rabbi Eliezer non accetta il compromesso. Allora, Rabbi Eliezer non accetta il compromesso anche perché lui parte dalla verità ed è molto difficile accettare un compromesso sulla verità, aggiungo io. E tutte le cose che Rabbi Eliezer ha dichiarato pure e impure vengono buttate nel fuoco e lui viene radiato dalla comunità. Ora, nel momento in cui lui viene radiato dalla comunità si pone il problema di come dirglielo, perché è un grande, è un saggio, è un rabbino. In questo punto, leggo, vestito a lutto, Rabbi Akiva si sedette a 4 cubiti di distanza da Rabbi Eliezer, come si suole con gli scomunicati, e Rabbi Eliezer comprese. Si stracciò i vestiti, si tolse i calzari, si sedette a terra e pianse. E poi quello che succede, che in quel periodo era presidente del Sinedrio, quindi responsabile della scomunica, Rabbi Gamaliel, che era il cognato di Rabbi Eliezer. Sono sempre incrociate queste cose, sia anche della sfera privata che della sfera pubblica. Adesso, per fare velocemente questa cosa, Rabbi Eliezer ha la possibilità di prosternarsi e di piangere e di fare la preghiera del Tachanun implorando giustizia al cospetto di Dio. E Imma Shalom, che è la moglie di Rabbi Eliezer ma la sorella di Gamaliel, sa che se il marito farà questo, il fratello morirà, che è quello che poi succede. Imma Shalom è un personaggio molto interessante in questo, vuol dire madre della pace, perché lei appartiene alle due scuole contemporaneamente, non assume mai una posizione, ma cerca di distrarre il marito in modo tale che lui non compia un atto, perché tutti gli atti formali, in particolare quelli che compie Rabbi Eliezer, hanno delle conseguenze. Quando lui chiede a Dio, ma è vero questo, venga la voce dal cielo, la voce dal cielo viene. Quando lui piange, riesce a pregare col Tachanun, allora a quel punto lì succede che il fratello di Imma Shalom muore. Non spiego perché, adesso Imma Shalom viene distratta tra l'altro da un mendicante a cui lei dà qualche cosa, quindi per un atto di bontà, non è una punizione. Non c'è lo stesso criterio di giusto e ingiusto di punizione, ma di inevitabilità qualora si compiano certi atti.
Ecco, Rabbi Gamliel viene trovato morto e quindi questo aumenta, diciamo, l'isolamento ancora di Eliezer. Ma fermiamoci mezzo secondo sul ruolo di Imma Shalom. Come diceva lei, è un ruolo importante perché è il ruolo degli affetti, è il ruolo dei sentimenti, cerca di salvare la vita del fratello, ma salvare anche la vita o l'intimità del marito. Ecco, che cosa ci dice questo racconto tradotto in termini contemporanei, Levi della Torre?
Ma intanto in tutto il racconto noi abbiamo cercato di proporre quale stratificazione gli avvenimenti hanno, e qui in questa parte sono molto evidenti le questioni dei sentimenti.
Sì.
Si dice, quando le cose sono chiuse, quando appunto c'è questo occultamento di Dio, quello che rimane aperto è la porta della giustizia, delle lacrime, cioè dei sentimenti e dei sentimenti feriti. Questa è la porta che rimane aperta anche nell'occultamento di Dio. E quindi è proprio il testo talmudico che propone questa stratificazione, e che cosa c'entrano i sentimenti nelle decisioni. Non sono decisioni soltanto intellettuali o politiche per tenere insieme una comunità nella catastrofe, eccetera. Qual è, diciamo, anche la descrizione di come la gente vive queste decisioni e l'importanza decisiva dei sentimenti nel qualificare, diciamo, una linea che uno segue. Questo mi sembrava molto interessante.
Torniamo al tema della verità in relazione al potere e anche al fatto, ormai dobbiamo un pochino stringere, sì. Cioè come possiamo guardare oggi al fatto religioso, cioè partendo da allora, da questa distinzione che mi sembra quanto mai attuale, ma naturalmente oggi con una certa differenza. Ecco, possiamo essere radicalmente laici però senza essere antireligiosi, cioè senza perdere quella potenzialità di esplorazione della verità che il pensiero religioso ancora contiene. Levi?
Beh, Sì, infatti questo libro che la Giuntina gentilmente ha edito vuole...
Ricordiamo anche che sono i 30 anni della casa editrice Giuntina e che quindi mi sembra che questo libro, come gli altri, li possa celebrare degnamente, e alla Giuntina dobbiamo tutti una grande gratitudine per il lavoro che sta facendo appunto da 30 anni. Ecco, Levi, scusi se l'ho interrotto.
No, è proprio così, cioè... Questo libro, come noi l'abbiamo scritto e inteso, è proprio un libro laico, cioè è un libro che dice: noi, così come affermiamo e vediamo la molteplicità delle interpretazioni, questo libro appunto è basato sulla rotazione continua dello sguardo. In fondo la laicità di Federico De Benedetti e la nostra laicità credo che sia molto affine. Cioè, ruotando lo sguardo vuol dire che tu non accetti una gerarchia stabile delle cose. Per cui continuamente prendi dei punti di vista sbiechi. Però questo vuol dire anche che laicamente tu guardi ai portati della religione come un ambito in cui il mondo viene simbolizzato, e quindi tu non respingi questa simbolizzazione, ma invece la indaghi. Indaghi che cosa questa rappresentazione del religioso rappresenta effettivamente del mondo e del funzionamento, diciamo, degli esseri umani. Quindi,
ecco, la cosa più interessante mi sembra appunto che da una parte laicamente non si respingono, come lei dice, i portati della religione, dall'altra che anche rintracciando, anche andando indietro a guardare alle scritture più antiche, non è respinta questa libertà dello sguardo e questa solitudine, diciamo, ecco. E rispetto alla catastrofe che viviamo oggi...
Rispetto alla catastrofe che viviamo oggi, ci sembra che i termini...
No, intanto possiamo parlare di catastrofe oggi?
Hanno un grande cambiamento, chiamiamola così, diciamo, più cautamente, un grande cambiamento con lo spostamento...
Sì, catastrofe allora nel senso di, appunto, rivolgimento radicale.
Rivolgimento forte, insomma, sì. Qui c'è lo spostamento degli assi del mondo, insomma... Dopo secoli che l'Europa è stata il centro del mondo, adesso c'è uno spostamento molto, molto consistente.
E poi, se posso aggiungere qualche cosa, ha in comune il cambiamento dimensionale, cioè la sparizione di alcuni mondi e il fatto che il mondo opera su una dimensione diversa, che è uno degli aspetti, non l'unico, di quello che successe allora.
Cioè, allora successe, effettivamente, era un'epoca evidentemente di globalizzazione. La globalizzazione è sempre stata un problema e una presenza. Cioè, lì c'era la globalizzazione dell'ellenismo e la globalizzazione dell'impero romano, su cui da un lato si è formata la diaspora ebraica come dispersione, dall'altro invece l'affermazione del cristianesimo come conquista dell'impero. E quindi questa dimensione, insomma, della globalizzazione noi l'abbiamo trattata anche metaforicamente, come problema attuale. Di attualità c'è la necessità attuale di definire qual è il destino delle cose, anche delle merci, come funziona lo scambio, no? Perché ci sono...
Tra l'altro c'è una parte molto curiosa del libro, e qui la dobbiamo, credo, all'esperienza di Vicky Franzinetti, la sua esperienza di interprete, in cui mette in relazione anche la misurazione delle merci all'interno della comunità europea. Però non facciamo a tempo a parlarne, volevo solo ricordare anche che vi è un'ultima parte del racconto, quella in cui si narra della morte di Rabbi Eliezer, che Levi, non viene né assolutamente abbandonato dagli amici, ma neppure reintegrato, oppure reintegrato sì, ma solo parzialmente.
Reintegrato nella necessità di avere la voce di opposizione.
Bene.
Perché la dialettica è fatta...
Noi ci dobbiamo salutare, ringrazio gli ospiti di oggi, ricordo questi libri che troverete comunque nel nostro sito, ricordo Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, Fabrizio Paccione ci ha assistito per la parte tecnica, Alberto Rossati ha letto il testo, e domani mattina per leggere la Bibbia con Paolo Ricca, Giacobbe e la sua scala. Grazie, a domani mattina, buona giornata da Gabriella Caramore.